Le parole e i fatti di Trump al Congresso. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
The American dream is surging bigger and better than ever before. Now for the first time in modern history, more Americans believe that our country is headed in the right direction than the wrong direction.
Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi says Arab leaders have endorsed Egypt's post-war plan for the Gaza Strip.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici, ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tagli, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console Valeria Bernardi. E per voi, come sempre, 349-238-6666, domande e commenti per punteggiare il racconto della grande attualità internazionale che, come ben sapete, se ci seguite, non sta lasciando molto spazio. Ogni ora c'è una dichiarazione, un annuncio, un qualche colpo di scena che costringe a rifare completamente le scalette di questo programma. Ma tant'è, sono tempi che verranno scritti sui libri di storia sicuramente con fiumi e fiumi di inchiostro, lo stesso che chiedo a voi virtualmente, appunto, al 349-238-6666, che vale per SMS e WhatsApp. Se preferite X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E c'è l'orario italiano. Sarebbero le 16.08 40 secondi in questo esatto istante qui a Milano, le 10.08 50 secondi del mattino al Campidoglio di Washington, dove ieri il presidente Donald Trump ha parlato al Congresso per un'ora e 40 minuti. Tanta politica internazionale, tanta politica interna, tanta economia, tante stilettate alle precedenti amministrazioni, tanti minuti, un record di durata, un'ora e 40 minuti, il più lungo discorso, il primo del presidente Donald Trump del suo secondo mandato al Congresso, un'ora e 40, tanti numeri, quelli snocciolati da Donald Trump, in alcuni casi, come già era successo più e più volte, inesatti. Trump a tutto tondo, all'attacco anche su vari dossier che pensavamo di aver seppellito più o meno definitivamente, tipo Panama, tipo Groenlandia. Non è affatto così. Trump che dice di aver ricevuto un buon segnale di apertura da parte di Zelensky. Infatti nella seconda parte di questo programma andremo a Kiev per capire di che tipo di apertura stiamo parlando da parte dello stesso Zelensky. Come sta vivendo tutto questo Kiev? Ultima notizia piuttosto inquietante: Valls avrebbe annunciato, capo della CIA, l'interruzione immediata dei rapporti anche di intelligence con gli ucraini, fondamentali, lo sapete, soprattutto per andare a colpire obiettivi in territorio russo e non soltanto. Se ricordate, quasi 3 anni fa, gli unici a lanciare l'allarme, bollati come isterici, furono proprio gli americani, che dicevano: guardate che la Russia si prepara a invadere. Quindi senza intelligence, sostanzialmente, poi potremmo avere una prima linea ucraina con orecchie e occhi tappati. Non solo di questo parleremo del discorso di Donald Trump, lo passeremo in rassegna per capire anche quale piccolo scivolone ogni tanto ha preso sui numeri, ma poi andremo al Cairo, perché la Lega Araba, che si è riunita, ha partorito un piano anti-Trump per la striscia di Gaza, che ovviamente non prevede l'espulsione di massa dei palestinesi. Vi dico subito che questo piano pluriennale, con un sacco di miliardi da spendere per la ricostruzione, è stato respinto al mittente da parte di Stati Uniti e Israele. Questi i temi di quest'oggi, scaldate per bene i polpastrelli. Vi leggo al 349-238-6666 intanto gli altri dossier. Il primo primo dei quali riparte con l'intensa attività diplomatica del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è in Giappone. Visita molto molto importante per tutta una serie di motivi. Il primo, beh, per esempio ha ricevuto degli onori non rivolti a tutti ieri da parte degli imperatori del Giappone che l'hanno accolto nella loro residenza. Non è abitudine consueta che viene fatta regolarmente. Secondo, l'Indo-Pacifico è fondamentale. Mattarella ha parlato anche di guerra in Ucraina. Sentite questo passaggio.
Tokyo e Roma auspicano che una pace giusta in linea con i principi della Carta dell'ONU, adeguatamente garantita a livello internazionale, possa essere finalmente ritrovata per l'Ucraina, per porre fine a questa tragedia che l'aggressione russa 3 anni fa ha provocato. La speranza di pace è una speranza che Giappone e Italia condividono, dando un contributo importante a questo riguardo, con la concezione di società aperte, con mercati aperti alla collaborazione, con disponibilità a collaborare su ogni campo con qualunque altro paese, con il rispetto reciproco e nella fiducia reciproca. Auspichiamo quindi che questo venga adottato in ogni parte del mondo come criterio per garantire l'approccio e la stabilità della pace.
E in molti hanno visto anche una elegantissima stilettata alla politica dei dazi che sta attuando Donald Trump e che tanto scompiglio sta creando nell'economia, nelle politiche, nelle cancellerie di mezzo mondo. Poi ribadisco, l'Indo-Pacifico è fondamentale, l'asse geopolitico inesorabilmente si sta spostando verso quella zona, la competizione fra Cina e Stati Uniti ci porterà a continuare a accendere i riflettori proprio lì, su Taiwan non soltanto, ma anche sul Giappone. Giappone che è un asset strategico fondamentale anche per gli Stati Uniti, Giappone che potrebbe finire anch'esso sotto la minaccia dei dazi statunitensi, e lì c'è il problema dell'acciaio per esempio, ma tant'è. Andiamo in Germania, il leader della CDU, Friedrich Merz, ha fatto sapere che insieme ai socialdemocratici proporrà un progetto di legge per fare in modo che la spesa per la difesa che supera l'1% venga esentata dalle restrizioni al debito stabilite dalla Costituzione. È una decisione a tutti gli effetti storica, dettata evidentemente dallo spirito dei tempi, come direbbero gli stessi tedeschi, che hanno parallelamente, l'alleanza CDU-SPD, hanno annunciato la proposta di creare un fondo speciale da 500 miliardi di euro per finanziare progetti infrastrutturali, anche questo al di fuori della normale spesa di bilancio nel prossimo decennio. Quando diciamo stiamo vivendo tempi straordinari, anche questi sono segnali veramente importantissimi. Poi lo sapete, sullo sfondo domani è giovedì, c'è lo Consiglio straordinario europeo, dove avremo forse un po' più il polso anche di quella proposta, quelle primi binari direttive che sono state indicate dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un caso di cui pochissimi parlano, il caso di Alberto Trentini. Stiamo continuando a lavorare per cercarlo di riportarlo in Italia, il cooperante italiano Trentini. Non stiamo rinunciando a nessuna iniziativa, però devo dire che non è facilissimo. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine dell'evento a Milano per la ricostruzione dell'Ucraina. Continueremo a tenere accesi i riflettori anche su questo caso di questo italiano ingiustamente detenuto in Venezuela. Intanto in Tunisia continua la svolta che preoccupa parecchio l'opposizione. Non soltanto, è iniziato un processo contro 40 esponenti dell'opposizione accusati di cospirazione contro la sicurezza dello Stato. Avevano criticato il presidente Kais Saied. Fra gli imputati ci sono politici, attivisti, diplomatici, giornalisti e imprenditori che nel 2021 avevano accusato Saied di aver fatto un colpo di Stato licenziando il primo ministro e sospendendo il Parlamento. Da quel momento aveva segnato un inasprimento delle politiche repressive del presidente, che sostanzialmente ha svuotato quasi tutti gli organismi e gli organi di governo di ogni loro funzione dal 2019 in poi. Molto spesso a questi microfoni avete anche sentito voci e testimonianze dirette di giornalisti che hanno pagato con il carcere proprio questa profonda repressione. Ieri sera almeno 13 civili sono stati uccisi, altri 32 feriti in un attacco esplosivo suicida contro un'infrastruttura militare a Bannu, città nel nord-ovest del Pakistan. Due degli aggressori hanno guidato veicoli pieni di esplosivo contro i muri della struttura, mentre altri la attaccavano usando armi da fuoco. L'esercito pakistano ha detto di aver ucciso i 16 attentatori coinvolti e che nell'operazione sono morti 5 soldati. Successivamente è arrivata la rivendicazione. Il gruppo è Jaish al-Fursan, un gruppo terroristico legato ai talebani pakistani. E ricordiamo che Bannu, capoluogo della regione di Khyber Pakhtunkhwa, si trova a 50 km dal confine con l'Afghanistan. Confini, quelli tra Afghanistan e Pakistan, particolarmente porosi, che negli anni hanno visto transiti di miliziani, ma anche di droga. Dossier internazionali, fatti, spunti e notizie che diventeranno le prossime puntate. Qui a Nessun Luogo è Lontano, iniziamo il nostro racconto, iniziamo andando a Washington con questa voce.
In the history of our country, we have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years. I'm also working tirelessly to end the savage conflict in Ukraine. We've spent perhaps $350 billion, like taking candy from a baby, that's what happened. And they've spent $100 billion, what a difference that is. And we have an ocean separating us. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies. Our country will be woke no longer. Joe Biden especially let the price of eggs get out of control. And 2 days ago, I signed an order making English the official language of the United States of America. We have removed the poison of critical race theory from our public schools, and I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. I renamed the Gulf of Mexico the Gulf of America. We need Greenland for national security and even international security. But we need it really for international world security. And I think we're gonna get it. One way or the other, we're gonna get it. Drill, baby, drill. America is back.
Tutti i cavalli di battaglia di Donald Trump nella nostra copertina, dalla Groenlandia al Panama, i due generi, l'inglese, il Golfo d'America, il Golfo del Messico, insomma anche alcuni dossier che sembravano per il momento sopiti sono tornati alla luce in quest'ora e 40 minuti di puro spettacolo, spettacolo politico naturalmente, e come ogni spettacolo che si rispetti, ogni tanto la sceneggiatura potrebbe scricchiolare. Complice alcune fonti giornalistiche come New York Times, Associated Press, Wall Street Journal, Washington Post, con Antonio Tagli abbiamo provato a passare in rassegna alcune delle frasi principali pronunciate dallo stesso Donald Trump. In una, per esempio, abbiamo trovato centinaia di miliardi di dollari di frodi, ci sono decine di milioni di persone ultracentenarie e morte che percepiscono i pagamenti della previdenza sociale. In realtà questa affermazione è stata giudicata falsa, profondamente falsa, da praticamente tutti gli organi di informazione. Molto spesso, anche nei dati snocciolati da Elon Musk, che come sapete sega la moto, sega la mano, sta tagliando gli apparati, i costi inutili, dicevo, a volte vi sono doppi calcoli, qualche errore. Per esempio, a un certo punto spese assurde sarebbero state tagliate, spese mai avvenute, 50 milioni di preservativi da distribuire nella striscia di Gaza, questi non sono mai esistiti ed erano stati conteggiati. E poi ancora una volta le cifre, quasi questa sorta di virtuale braccio di ferro con l'Europa per chi ha aiutato di più l'Ucraina. Abbiamo speso, l'avete sentito nel passaggio originale, 350 miliardi di dollari per l'Ucraina, è come rubare i dolci a un bambino. L'Unione Europea ha speso 100 miliardi di dollari. In realtà l'affermazione viene giudicata falsa da più o meno quasi tutte le testate americane e internazionali. Gli Stati Uniti hanno fornito 183 miliardi di dollari in aiuti militari ed è più o meno la stessa cifra versata dall'Unione Europea. Tra l'altro l'Unione Europea, se guardiamo solo gli aiuti non militari, quindi finanziari e umanitari, ha speso molto di più, 73 miliardi contro 52 miliardi. Altri suoi cavalli di battaglia, che hanno portato all'introduzione dei dazi al 25% con la piccata reazione di Justin Trudeau, ma anche del leader dell'opposizione, che ha detto ieri testualmente: il nostro migliore amico, gli Stati Uniti, ci ha pugnalato alla schiena, ma risponderemo colpo su colpo. Lo sapete, tra le leve di questa guerra dei dazi c'era il fatto che il Messico e il Canada permettono l'arrivo in America del fentanyl a livelli mai visti prima. Ebbene, nell'annata del 2024, sapete a quanto ammontavano i sequestri del fentanyl che arrivavano dal Canada? 18 kg. E poi altri dati sull'inflazione e sull'economia, complice anche il fatto che un'amministrazione Biden piuttosto soporifera anche nella comunicazione, non era riuscita a comunicare adeguatamente al proprio pubblico, ha trasformato quell'ora e 40 davanti al Congresso in uno show a tutti gli effetti. Tanti riferimenti ai disastri di Biden, ma è sembrato più un discorso da campagna elettorale che un vero e proprio punto della situazione. Vediamo se la pensa come me il professor Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche, Università di Torino. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti e tutti.
Allora, ci siamo un po' abituati a qualche scivolone sulle cifre, sui numeri. Il vero pericolo, amo ripetere, è che se tu litanii una falsità 10, 15, 20 volte, alla fine quella cosa diventa vera. Ma a parte questo, anche i riferimenti ai disastri della precedente amministrazione non sembrava più un comizio elettorale invece che un punto da presidente a un mese dal suo insediamento?
Beh, con Donald Trump non dobbiamo stupirci più di tanto, l'abbiamo sempre definito come proprio una sorta di archetipo di politico populista, e un politico populista, orgogliosamente populista peraltro, è sempre in campagna elettorale. Bisogna dargli atto però che questo discorso ha una sua efficacia, cioè ovviamente non piacerà ai detrattori e agli oppositori, però è stato molto efficace nel mettere in fila le cose ottenute o millantate o, come dire, all'orizzonte per questa amministrazione. Cioè, l'inizio dicendo che è in arrivo, insomma, il paese si sta dirigendo verso una nuova età dell'oro, e che in 43 giorni, si è sentito prima negli stracci che avete fatto sentire del suo discorso, in 43 giorni questa amministrazione, dice Trump, ha fatto più di tutte le altre precedenti in 4 o in 8 anni. Ecco, insomma, in effetti sono stati quasi 100 gli ordini esecutivi in 6 settimane. Sono ovviamente molto discutibili, ritenuti per pericolosi da molti osservatori, però, come dire, l'attivismo di questa amministrazione è assolutamente indubitabile. E sull'immigrazione poi ha sostenuto che siano bastate le sue parole a convincere le persone a non attraversare il confine, sì, contrapponendo a questo risultato lo scenario di centinaia di migliaia di immigrati illegali. Anche questo ovviamente è tutto sempre nella fantasia trumpiana, che ogni mese entravano nel paese sotto la presidenza di Joe Biden, ed è lì che, come lei giustamente ricordava, Trump è tornato a descrivere Biden come il peggior presidente della storia americana. E poi, insomma, proprio azioni concrete, continue, cioè sono effettivamente soltanto 43 giorni: l'uscita dall'accordo di Parigi sul clima, dall'Organizzazione Mondiale sulla Sanità, dal Consiglio per i Diritti Umani dell'Organizzazione per le Nazioni Unite. Per Trump sono organizzazioni corrotte o comunque fonte di spesa iniqua. Dice: gli Stati Uniti hanno versato milioni di dollari mentre altri paesi non pagano niente. Sì. Ha segnalato ancora una volta, insomma, così, questo è un tema che credo ci riguardi da vicino, e lo si vede anche nelle scene un po' patetiche dei leader europei che si trovano a Londra e che dicono: ci pensiamo noi a difendere Zelensky, poi però dicono contemporaneamente: ma senza gli Stati Uniti non si può fare. E poi Zelensky il giorno dopo chiede scusa a Trump e si dice pronto ecco, insomma, in realtà è finita un'epoca, quella degli Stati Uniti, che per ipocrisia in un modo o nell'altro però avevano quella sorta di generosità tra virgolette, intendo dire, naturalmente poi c'erano sempre le motivazioni nazionali e gli interessi nazionali, ma quell'apertura, quello slancio internazionalistico che non c'è più. Invece adesso ci ritroviamo di fronte a un impero con un imperatore che arricchisce i suoi clientes per molti versi, che promette grandissime cose al popolo che lo acclama e che fa o vuole fare acquisizioni territoriali. Insomma, è cambiato completamente il clima. Abbiamo visto come l'Europa in realtà conti poco per Trump. Per lui è molto più importante una diplomazia triangolare con la Cina e con la Russia, e di fronte a questa vede l'Europa soltanto come un ostacolo. In fondo tutta la diplomazia precedente dei paesi europei a cui veniva data voce, a cui veniva dato spazio, a cui gli Stati Uniti davano il loro aiuto, adesso viene vista come una forma di erosione del potere americano, e questo potere torna a fermare se stesso se fa meno di tutti questi lacci e lacciuoli.
la voce e l'analisi del professor Giovanni Borgognone, insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Torino. Tra pochissimo andiamo a sentire i numeri, quelli della borsa, ma mi appoggio alla sua metafora di latina memoria e quell'impero, perché a un certo punto l'impero romano va a scontrarsi con i cosiddetti barbari. Il punto è che apparentemente Donald Trump si sta scontrando con tutti. Non citavo a caso il Canada. Quando il capo, il leader dell'opposizione, non Justin Trudeau, e attenzione, sono trovati molto d'accordo su questo, sia Trudeau che il leader, Poilier se non erro, ha detto: ma siamo stati pugnalati alla schiena dal nostro miglior amico. La domanda che le farò tra pochissimo, subito dopo l'informazione sui mercati finanziari, è questa: a forza di pugnalare amici e nemici, non si sta creando un effetto di sfiducia, mancanza di certezza, di inaffidabilità in generale a livello politico, a livello mondiale, che alla fine fa male a tutti, persino a Washington? Questa è la domanda da faccia lei quanti miliardi di dollari, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Ieri il leader dell'opposizione canadese ha detto testualmente: siamo stati pugnalati alle spalle da un amico storico. Io, professor Borgognone, lo ricordo, insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Torino, capisco pugnalare i nemici. Ma non c'è il rischio che l'amministrazione Trump, a forza di pugnalare a destra e a manca, crei un generale clima di incertezza, di sfiducia, che destabilizza i mercati, i decisori politici, ma anche la stessa economia e politica statunitense? Insomma, la dico malissimo, un suicidio?
Allora, io prima ho fatto riferimento a Trump con una metafora appunto tratta dalla Roma antica, un imperatore romano, però contemporaneamente Trump possiamo anche dire che è una sorta di Conan il barbaro, cioè è un personaggio che ha distrutto il modo di intendere la politica tradizionale, si comporta in modo imprevedibile, fa proprio parte della sua strategia politica, l'ha detto varie volte, di essere temuto da Xi Jinping perché lo considera pazzo o affermazioni di questo tipo, e questo lo applica anche nei confronti degli alleati effettivi, dei paesi più vicini, come può essere il Canada. Tra l'altro, molte preoccupazioni per l'economia americana, per il fatto che questi dazi finirebbero per favorire l'inflazione negli Stati Uniti, ma ricordiamoci che per Canada e Messico è una sorta di blocco, di ostacolo al commercio con gli Stati Uniti avrebbe degli effetti devastanti. Certo. Cioè, molti economisti ritengono che si arriverebbe così, per molti versi, al rischio di recessione per entrambi questi paesi. Sì, è un gioco, un gioco pericoloso quello che fa Trump, ma Trump è abituato in tutta la sua vita a un gioco pericoloso, è sempre stato uno scommettitore, diciamo, per molti versi, un giocatore d'azzardo in politica così come imprenditore. E le parole che ho sentito anche durante l'intervento della borsa di Howard Lutwin, che sono significative. Comunque, questo non esclude il fatto che poi Trump possa essere disponibile a un accomodamento. Certo. Quindi poi tutto questo è da vedere. Però certamente sì, il clima è quello costantemente di instabilità. Noi non sappiamo effettivamente che cosa sia pronto a fare, fino a dove è pronto a spingersi.
Insomma, tra Cesare Augusto e Conan il Barbaro, con tutto il rispetto parlando, ma sono similitudini, metafore per rendere i castigamenti un momento storico così straordinario. Ringraziamo il professor Giovanni Borgognone, Università di Torino. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie anche a voi.
Dai paradossi di Donald Trump, dalla straordinarietà anche grammaticale, lessicale e politica di Donald Trump, ai paradossi radiofonici. Non si dovrebbe fare, non si potrebbe fare, ma noi lo facciamo. Si chiama La Radio che si vede. Ha parlato di nuovo di Panama, la matita di Giulia De Amicis, le parole di Daniele Da Piaggi, loro sono i cartografi di fase 2, buttate un occhio ai nostri social, lì andate a vedere uno degli istmi più importanti di tutto il globo, per i commerci e non soltanto, sui quali Donald Trump ha messo gli occhi da parecchio tempo.
La carta di oggi mostra il canale di Panama, l'importante snodo sul quale il presidente Trump ha più volte dichiarato di voler consolidare la presenza americana. Il canale è uno dei passaggi marittimi più frequentati al mondo e la sua apertura nel 1914 ha rivoluzionato le rotte tra Atlantico e Pacifico. Basti pensare che sulla rotta Shanghai-New York passare per Panama fa risparmiare circa 10.000 km rispetto alla rotta meridionale, che doppia Capo Horn, 5 volte la distanza tra Roma ed Helsinki. La necessità di abbreviare le distanze tra i due oceani è emersa come priorità già a fine Ottocento e gli Stati Uniti approfittarono del debole governo colombiano che all'epoca controllava l'area, ottenendo la concessione per la realizzazione dell'opera, che iniziò a essere realizzata nel 1907. Gli Stati Uniti mantennero la proprietà del canale fino al 1977, quando sotto la presidenza Carter la via d'acqua passò sotto il controllo di Panama. Durante gli ultimi decenni, la presenza politica americana nell'area si è affievolita, lasciando spazio ad altri attori. La Cina, in particolare, ne ha approfittato. Dal 1997 controlla i due principali porti grazie alla presenza della compagnia Hutchison Whampoa, Colón sul lato Atlantico, Balboa sul Pacifico. In generale, nel canale operano più di 40 compagnie marittime cinesi e gli investimenti di Pechino ammontano a circa 2 miliardi e mezzo di dollari solo negli ultimi due anni. Una presenza che l'amministrazione Trump non vuole accettare. Da qui la minaccia di un ritorno statunitense nell'area con l'obiettivo di scalzare il dragone. Uno scenario interessante che si sta aprendo sulle rotte transoceaniche è il Nicaragua. Il presidente Daniel Ortega, avverso alla politica americana in Centro America, ha aperto una trattativa con la Cina per recuperare un vecchio progetto mai realizzato per la costruzione di un nuovo canale che attraversa il paese. Già nel 2013 una compagnia privata cinese si era impegnata a finanziare l'impresa, abbandonata poi nel 2018. A fine 2024 Ortega ha rilanciato la proposta, sperando di attirare gli interessi cinesi. Resta da vedere se Pechino vorrà farsi coinvolgere in un progetto già caratterizzato da fallimenti.
La radio che si vede, i cartografi di fase 2, i nostri social, buttate sempre un occhio, soprattutto Instagram, perché lì c'è tutto un percorso parallelo che permette di scoprire spigolature diverse, di nessun luogo è lontano. Chissà se i cinesi punteranno su quel progetto alternativo. Di sicuro, su pressione della Casa Bianca, la vendita di Panama Ports da parte dell'Hutchison al consorzio guidato da BlackRock è poi avvenuta. Altra piccola precisazione, Donald Trump ha più volte detto ci sono militari cinesi a Panama. Non è assolutamente vero, ci sono uomini d'affari cinesi, su quello non vi è alcun dubbio. Se c'è una cifra che guida la proiezione all'estero della Cina, non è sicuramente quella militare, è quella commerciale, quella economica, di soft power, eccetera, eccetera, eccetera. L'ultimissima notizia, adesso andiamo a Kiev, che ci arriva battuta dalle agenzie, sarebbe la sospensione non soltanto dell'invio delle armi, ossigeno 6 mesi più o meno, dicono gli ucraini, ma la dichiarazione del direttore della CIA che ha confermato che gli Stati Uniti hanno sospeso la condivisione dell'intelligence a Kiev. Davide Maria De Luca, firma del Domani, del Post, in diretta dalla capitale ucraina. Davide, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, sono stati giorni particolarmente convulsi e immagino drammatici e con un Zelensky iper sotto pressione, che alla fine offre un ramoscello d'olivo a Trump e dice siamo pronti a collaborare nelle forme più opportune, siamo pronti a firmare l'accordo sulle terre rare, ribadisco la leadership e la guida statunitense, insomma in qualche modo ha cercato di accomodare il più possibile il tono dopo il disastro della sala ovale della Casa Bianca. Come l'Ucraina e l'opinione pubblica e i giornali stanno raccontando questa nuova presa di posizione, nuova apertura da parte di Zelensky?
Beh, c'è molta soddisfazione ovviamente, perché accanto alla grande solidarietà nei confronti di Zelensky per aver tenuto testa al bullo Trump nello studio ovale, soprattutto nelle elite, tra le forze politiche e nel business, c'era anche molta preoccupazione per cosa questa presa di posizione aveva comportato per il paese, ossia il rischio di una rottura completa con gli Stati Uniti, un alleato giudicato imprescindibile. Quindi c'è molta soddisfazione, anche l'opposizione ha applaudito a questa decisione di Zelensky di ricucire la frattura. Il problema è che con persone come Trump, evidentemente, anche una volta tentata di ricucire la frattura con apprezzamento di Trump stesso, perché sì, lui ha detto che la lettera di Zelensky andava più che bene, eppure con persone come Trump questo non basta. Infatti abbiamo visto la sospensione degli aiuti militari e ora anche quella della collaborazione sull'intelligence.
Fra l'altro, collaborazione sull'intelligence che potrebbe essere altamente preoccupante, ricordavo Davide Maria De Luca che nei momenti precedenti, i giorni, le settimane, l'invasione su larga scala della Russia sull'Ucraina, era l'intelligence statunitense che lanciava l'allarme bollata come isterica da tante cancellerie occidentali e anche europee. In generale, che tipo di scenari si iniziano a prevedere? Perché la cosa stranissima, il gigantesco elefante nella stanza, è che sostanzialmente si inizia a parlare di tregua, di cessate il fuoco intanto, poi una pace duratura e giusta, ma di territori non se ne parla proprio e Putin su quello è stato molto chiaro. Quanto è indigeribile per gli ucraini cristallizzare lo stato di fatto dei confini di adesso?
Cristallizzarlo, ossia dire facciamo un cessate il fuoco e vediamo che cosa accadrà in quei territori, ormai è stato accettato dalla leadership politica e sostanzialmente digerito anche dall'opinione pubblica. Sì. Cedere quei territori, quindi riconoscere che quei territori non fanno più parte dell'Ucraina, il che comporterebbe una modifica della Costituzione, eccetera, eccetera, è ancora molto molto lontano dall'essere anche solo contemplabile dall'opinione pubblica, per non parlare dei decisori politici.
Grazie mille Davide Maria De Luca in diretta da Kiev, firma del Domani, del Post, voce qui a Nessun Luogo Lontano. Grazie, buona giornata, buon lavoro, alla prossima Davide.
Grazie a te.
L'imprevedibilità di Donald Trump, in alcuni casi la tremenda efficacia, l'abbiamo visto nel caso di Panama che caccia i cinesi sostanzialmente, lo potremo vedere nel caso per bocca di Mike Waltz, quello che ha detto attenzione stop alla condivisione di intelligence, anche sulla possibilità di ripristinare gli aiuti militari all'Ucraina, perché Donald Trump prenderà in considerazione la possibilità di ripristinare questi aiuti se ci saranno progressi nei colloqui di pace e saranno adottate misure per rafforzare la fiducia. A dirlo il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, lo stesso Mike Waltz, in un'intervista alla TV amica Fox News. A quel punto è evidente che nell'arsenale diplomatico, retorico, politico di Donald Trump esiste, è certificata questa cosa. Minaccia grossa, pesante, di quelle che fanno veramente molto male, ricondurre a più miti consigli e a quel punto portarsi a casa qualcosa di più che sicuramente senza quella minaccia sarebbe stato difficile portarsi a casa. Io farei così, mi piglio qualche minuto per andare a vedere tanti messaggi al 349-238-6666, sentiamo come se la cava chi è la guida, torniamo, li riassumiamo e poi andiamo al Cairo. Da.
Nessun luogo è lontano.
Un'ora e 40 di discorso e una pioggia di reazioni al 349-238-6666. Le parole di Donald Trump scaldano i polpastrelli dei nostri ascoltatori. Il pregio di essere sempre stato anti-americano. Due punti. Non stupirsi nel vedere che gli Stati Uniti che usano gli alleati. Scherzi a parte, volevo chiedere se con il progetto europeo, britannico e magari canadese di un distacco dalla difesa americana ci sono garanzie che tutti gli armamenti di fabbricazione americana funzionino al 100%. Beh, speriamo vivamente, naturalmente, oltre che la speranza di molti analisti è puntare molto sulla capacità industriale europea, oltre al fatto della libertà di azione, aggiunge l'ascoltatore, di un eventuale esercito europeo, bisogna ricordarsi di tutte le basi americane presenti sul suolo europeo. In caso di politica estera divergente si creerebbe una situazione bizzarra. Ha perfettamente ragione e mette in luce quelle che sono alcune delle strutture derivanti da cosa? Beh, da 70 anni di ombrello protettivo a stelle e a strisce. Qualcuno come Nicoletta, ironicamente, con quella metafora, doppia similitudine, un po' Cesare Augusto, un po' Conan il Barbaro, per descrivere l'afflato imperiale, neoimperialista di Donald Trump e allo stesso tempo questo andare a demolire anche la vecchia grammatica, la vecchia politica, Conan il Barbaro, per carità non offendiamo il dignitoso Conan, e sia mai. Possibile che i buoni che criticano Trump su tutto, sono tutti a sinistra. Trump sta portando a casa tutto quello che aveva promesso agli americani e non parla a vanvera come il mainstream vuole farci credere, ridicolizzando i suoi comportamenti. State pensando male. Noi non vogliamo assolutamente ridicolizzare i comportamenti di Donald Trump, gentile ascoltatore, tutt'altro. Anzi, devo confessare la mia personalissima ammirazione per il livello di straordinarietà e di abilità politica con il quale si sta muovendo. Converrà con me che a volte dice delle falsità gigantesche. Converrà con me che questa politica aggressiva dei dazi la pagheremo carissima, noi italiani in particolare, assieme ai tedeschi per stare in Europa, la pagheranno molto probabilmente anche gli americani. E oltre al fatto che è vero che non ha mai fatto scoppiare una guerra come altre amministrazioni democratiche, ma allo stesso tempo sta creando un tale livello di instabilità con alcune proposte, alcuni annunci in giro per il mondo, che per molti analisti è una fonte di preoccupazione. Detto ciò, registriamo quello che accade e le ribadisco, da quando è stato rieletto non abbiamo mai lavorato così tanto in tutta onestà. A bei tempi quelli dell'amministrazione Biden, assolutamente più soporiferi da questo punto di vista. Donald Trump, che al congresso 1:40 ha parlato anche di Israele, ha parlato anche degli ostaggi, perché nel pubblico c'erano vari ostaggi israeliani liberati. Lo sapete, il piano di Donald Trump è quello che ha a che fare con il rendere la striscia di Gaza una sorta di costa azzurra del Medio Oriente, ma nel frattempo al Cairo si sono riuniti i paesi della Lega Araba, che hanno provato a rispondere al piano di Donald Trump. Buongiorno e ben ritrovato nel Luogo Lontano, Giuseppe Dentice, analista, ricercatore, osservatore mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Giuseppe, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti e grazie come sempre dell'invito.
Allora, piano pluriennale, parecchi miliardi da spendere, non prevede lo sfollamento forzato dei Gazawi, ha un problema gigantesco, arriva dalla Lega Araba, il che vuol dire che Israele e Stati Uniti già l'hanno rigettato. Cos'è, un puro esercizio stilistico diplomatico?
Sì, potremmo riassumerlo così, però è anche in un certo senso una riaffermazione della specificità araba, nel senso che proprio questa dichiarazione venuta fuori da Al Cairo dimostra quanto sia un esercizio anche di compromesso. Il fatto che sia stato pensato un comitato tecnico che debba guidare per 6 mesi dopo la guerra questa transizione e non ipotizzare poi successivamente cosa debba essere di Gaza, cosa debba essere della questione palestinese, come in realtà poi gli interlocutori diretti, a cominciare da Hamas, verranno coinvolti, questo fa capire che anche qui forse c'è tanta confusione, ma anche ben distribuita. E da questo punto di vista, secondo me, è evidente che ci sono anche delle spaccature in termini proprio di visioni e posizioni tra i paesi arabi, al netto della comunanza di intenti, soprattutto sull'impedire un eventuale piano Trump con la riviera in questione. E questo lo si vede soprattutto nelle posizioni di Egitto e Giordania da un lato e paesi del Golfo dall'altra, perché soprattutto i paesi del Golfo non hanno mai mostrato molta tenerezza nei confronti di Hamas e soprattutto hanno sempre chiesto che Hamas fosse estromesso da qualsiasi processo futuro, cosa che Egitto e Giordania in un certo senso hanno sempre un po' camuffato. E il fatto che nello statement finale non ci sia, come poi ricorda Israele, una condanna dei fatti del 7 ottobre, non ci sia alcuna anche allusione, se vogliamo dire così, a un processo futuro della striscia e a quale ruolo dovrebbe rivestire Hamas, ecco, certifica e fotografa un po' questo stato dell'arte. Però è chiaro che diventa tutto strumentale a seconda delle esigenze dell'una o dell'altra parte, cosa che poi anche la stessa Israele utilizza per i propri scopi interni, che in termini anche di retorica poi vengono o comodi e utili per giustificare una eventuale massima pressione nei confronti di Hamas e della condizione umanitaria dei civili a Gaza stessa.
Chiarissimo, la voce come sempre di Giuseppe Dentice, osservatore mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Accennavi a grande confusione, grande la confusione sotto il cielo, diceva Mao Zedong, quindi la situazione è eccellente. Che cosa vuol dire? Beh, due cose: innanzitutto che quando c'è grande confusione e la situazione eccellente, a muoversi sono quelli dell'intelligence. Gli Stati Uniti, secondo Axios e Reuters, starebbero intrattenendo colloqui segreti con Hamas in persona per il rilascio degli ostaggi da Gaza. È evidente che sotto questo cielo così confusionario Donald Trump vuole accelerare i tempi e vuole intestarsi un'altra vittoria, almeno la prima in politica estera, perché aveva detto che in 24 ore faceva scoppiare la pace in entrambi i conflitti. Secondo punto, mi sembra di arguire dalle tue parole, Giuseppe, che non è un piano quello della Lega Araba che potrebbe avere un impatto vero, ma era un piano dovuto, cioè ci voleva una proposta anti-Trump per bilanciare in qualche modo quella proposta irricevibile con lo sfollamento forzato dei Gazawi e andare a ribilanciare in qualche modo il possibile tavolo negoziale, corretto?
Assolutamente sì, e ripeto, era più una risposta dovuta e anche una sorta di battere il colpo e dimostrare che si esiste, e la Lega Araba da questo punto di vista un po' ha mostrato, diciamo così, di voler giocare un ruolo. Però è chiaro che la Lega Araba è costituita da stati che portano avanti agende conflittuali o addirittura proprio divergenti tra loro, e quindi non deve stupire questo tipo di reazione. Però soprattutto sulla spinta di quella che è l'opinione pubblica araba, che è assolutamente stata furiosa nei confronti della proposta Trump, sì. Le leadership sono state anche criticate perché non hanno assunto una posizione in alcuni casi, o addirittura non sono state così nette nel condannare la proposta di Riviera Gazawi, sì. È chiaro che da questo punto di vista, tenendo conto tutte queste considerazioni, la risposta della Lega Araba e soprattutto dei big della Lega Araba è un modo anche per difendere se stessi e tutelare se stessi dinanzi a quelle che sono le pressioni interne sempre più crescenti e soprattutto sempre più contro le leadership, nella misura in cui non difendono quella, certo, che è una questione di bandiera come la causa palestinese.
Causa palestinese, questione di bandiera, sempre sbandierata, mai abbastanza abbracciata, dicono i palestinesi stessi, che si sono sentiti negli anni un po' strumentalizzati a parole, ma poi più di lessico incendiario e retorica, più di tanto non hanno ottenuto grazie agli amici e ai fratelli arabi. Tra fratelli arabi, a proposito, registriamo l'Autorità Nazionale Palestinese pronta a fare elezioni a Gaza entro un mese. Entro un anno, perdonatemi. Giuseppe Denti, c'è quasi un telegramma su questo, sembra, se non fosse una cosa tragica, sembra un po' una barzelletta.
Sì, poi bisognerebbe capire se effettivamente avverrà, perché se prendiamo i precedenti direi che a tutti questi annunci è sempre seguito un fallimento totale. Chiudo dicendo solo che l'ANP oggi è talmente tanto debole, talmente tanto delegittimata, che viene difficile anche solo immaginare che possa assumere una posizione dominante in quella che è una catastrofe umanitaria a Gaza e in generale in quello che è il processo diciamo conflittuale in termini proprio di potere tra gli attori palestinesi nella causa palestinese.
Grazie mille. Giuseppe Dentici, analista, Istituto di Studi Politici San Pio V. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima. Un minuto e mezzo, un po' di messaggi, gli ultimi al 349-238-6666. Alessandro torna sul tema Trump. Non ho ben capito cosa si stia portando a casa Trump per gli americani. La politica dei dazi rischia di essere un boomerang economico a rischio inflattivo. Il prezzo delle uova è alle stelle. È il mantra delle uova. Senza dimenticare che i risparmiatori europei ormai sono i principali detentori del debito americano. A parte le sparate, cosa di preciso ha portato Trump agli americani per migliorare la loro condizione? Così Alessandro, molto duro, di tutt'altro parere, il nostro affezionato istruttore di guida di Verona, che dice sì, Trump scompiglia tutto ma porta grandi risultati. E poi altre critiche, mi piacciono molto gli ascoltatori che si appoggiano a similitudini che noi stessi a Nessun Luogo Lontano amiamo particolarmente, o immagini, metafore particolarmente castiche. Grande abilità politica di Trump, ride e mi attacca l'ascoltatore Enrico, un elefante in un negozio di cristalli, la chiamerei in un altro modo che qui evito, così Enrico, e ricambio il saluto naturalmente. Non vi è alcun dubbio, però gentile Enrico, adesso onestamente, dal punto di vista veramente strettamente laico, noi giornalisti, analisti e politici di tutto il mondo siamo da 45 giorni costretti a rincorrere ogni singola dichiarazione di Donald Trump. Questa a tutti gli effetti è abilità politica, sta dettando l'agenda politica mondiale, così come qualcun altro mi sta dettando i tempi che sono finiti. Vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir.